Eccoci. Allora, ci mancano due lezioni per terminare il corso e quindi sono due lezioni in cui convergono, diciamo, molti vettori che noi abbiamo sparso, diciamo, disseminato lungo il corso, in qualche maniera convergono in quest'ultimo ciclo. E oggi riprendiamo il concetto di catalizzatore che avevamo usato, vi ricorderete, quando abbiamo parlato del Bauhaus, e applicato evidentemente all'epoca informatica, facciamo delle ipotesi, un'ipotesi in particolare a questo proposito, e la prossima lezione invece è una lezione, diciamo, abbiamo anche più tempo e più composita, e cerchiamo di riprendere il concetto di spazio, che cosa possiamo voler dire come spazio dell'informazione. È prevista un intervento esterno dell'architetto Marinelli, che si sta dottorando sul tema della bioinformazione, la tesi si chiama Hypernatura e comunque il tema della bioinformazione, quindi in qualche maniera ci apre anche in questo settore, e poi discutiamo formazioni di gruppi, tema finale, un poco come ci organizziamo sul tema finale. Perché, come forse vi ricordate, ma comunque noi abbiamo un doppio sistema. Abbiamo un sistema che è la presentazione siti, è, diciamo, un esame orale in cui facciamo qualche domanda sulla materia del corso, ma tutto avviene attraverso la presentazione del sito. E poi abbiamo, diciamo, invece la presentazione di gruppo del vostro metaprogetto, chiamiamolo così, o della vostra ricerca progettuale finale. Quindi il corso ha questi due momenti finali. Parliamo della prima e fissiamo alcuni appuntamenti in cui, diciamo, giornate di revisione, in maniera che questo avanzamento della tesi, del lavoro finale, possa essere, come dire, un po' accompagnato, un poco fatto insieme, un poco stimolato, sia da me sia da Gaetano e Andrea. Ok? È chiaro? Ok. Allora, oggi facciamo questo argomento che è, quindi facciamo prima questa parte, che si chiama il nuovo catalizzatore, però nel frattempo volevo dirvi, è una piccola cosa, però a me fa piacere che voi, come tutti gli alunni da tanti e tanti anni, reagiate un po' a questo piccolo stimolo, che è il logo, no? Noi facciamo da tanti anni, da un numero ormai imbarazzante di anni, c'è sempre qualche sorpresa, eppure io mi ero collegato, un attimo, scusate, vado in locale, che devo fare. Ecco. Ok. Dicevo che da tanti anni noi facciamo questo logo del corso. Ogni anno il logo riprende quel piccolo inciso che io faccio nella lezione sull'informazione sul vegetale, no? Vi ricordate il vegetale, quanto è informazione, quanto è produzione agricola, eccetera. E in qualche maniera noi da tanti anni facciamo questa questione del logo, guardate, e ogni anno noi cambiamo ovviamente il vegetale, e qui in questa cronistoria ci sono tutti quelli fatti e soprattutto quello vincente, che poi diventa il logo ufficiale, nel vostro caso del corso 2019A. E niente, siccome quest'anno noi avevamo lavorato sulla noce, si può cominciare a pensare alla noce. Non è una cosa richiesta formalmente, però è un piccolo segno di appartenenza, insomma, è un divertissement che e viene fatto prima del viene consegnato poco prima dell'esame orale, in maniera che durante l'esame orale alla fine noi ci scegliamo quello che ci piace di più. Quindi voi quando avete una cosa che vi piace me lo spedite via email e io a poco organizzo le pagine. Qua vedete ci sono quelle di tutti gli anni scorsi e quindi ogni anno questa questione del vegetale viene ribaltata in questa maniera, viene usata in questa maniera. Volevo vedere se in ogni caso il signorino si connette ad internet. No, proprio niente, non ne vuole proprio sapere. No. Va bene. E allora, continuiamo la nostra... Ah, per questo tu dici? Ah, ecco, perché non avevo risposto io. Ecco qua. Ok, grazie, me l'ero persa. Va bene. Poi quando capita facciamo filmare anche lui. Allora, facciamo questa lezione di oggi che si chiama Il nuovo catalizzatore. Innanzitutto, i vettori principali, cioè l'insieme delle lezioni che abbiamo fatto, in qualche maniera, come avete capito, convergono molto progressivamente sul sesto ciclo, e cioè i progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche, modelli intelligenti e soprattutto nel ragionamento su che cosa è il BIM, cioè il Building Information Modeling oggi. Avete capito? Senz'altro che il Building Information Modeling rappresenta un ambiente in cui convergono a loro volta molti aspetti dell'informatica, convergono gli aspetti del database, convergono gli aspetti del foglio elettronico, convergono progressivamente ovviamente tutti gli aspetti della modellazione e in particolare dei concetti basati su questa idea di instantiation, cioè della differenza tra una descrizione primaria di un oggetto e una sua sorta di duplicazione nel modello. Il concetto di instantiation o il concetto di struttura gerarchica. Di tutto questo abbiamo discusso a lungo, in una lunga lezione della volta scorsa, che è questa, la base del BIM modelli gerarchici, che è stata appunto registrata e che ha avuto anche un intervento, secondo me, pregevole di Marco Falasca, che si è appena laureato, e in questa occasione voi avete visto tanto l'aspetto e soprattutto l'aspetto tecnico del BIM, che credo che è difficile trovare in un'ora e un quarto una, diciamo, sintesi così efficace, no? Perché è facile confondersi su questa cosa. Quando andate a vedere in giro e sentite che papparocchione ne fanno prima di capirci qualcosa, no? Gran papparocchioni. Io ho ottenuto molto, abbiamo discusso abbastanza prima io e Marco, proprio per cercare di darvi in una maniera molto strutturata e molto chiara le informazioni principali e ben strutturate, soprattutto rendendo molto evidente una cosa che apparentemente non è evidente affatto, cioè una cosa sono gli effetti di cui la gente parla, la normativa, il BIM manager dentro gli uffici, il fatto che la legislazione si adatti così, e un'altra cosa invece è la struttura concettuale, capire le parti fondamentali della struttura concettuale, cosa che mi pare che sia stata fatta in maniera molto chiara. Quindi avete anche questa cosa, oltre alla possibilità, se volete, di andare avanti, la lezione ovviamente è registrata, eccetera. Uno degli aspetti chiave del Building Information Modeling è sostanzialmente che porta, come anche durante la discussione qualcuno di voi aveva sottolineato, porta tra le altre cose un modo di ragionare what if nella struttura della progettazione architettonica, cioè porta un modo di ragionare in cui le ipotesi, la formulazione delle ipotesi è parte immanente del processo. Questo aspetto è un aspetto importante, perché è proprio quello che a noi interesserà, su cui molto interesserà lavorare, cioè questa idea che c'è uno strumento che sviluppa, può sviluppare un modo di ragionare what if. Che cosa vuol dire ragionare in questo modo di ragionare what if all'interno della progettazione architettonica? Questo è un aspetto che ci interesserà molto. Tutte queste cose adesso convergono dentro la nostra idea di lavorare verso la definizione di catalizzatore dell'epoca informatica. Vi ricordate voi che quando noi abbiamo lavorato con il Bauhaus abbiamo usato il chart? Cos'è? Uno strumento orientativo, come tutti gli strumenti di tipo critico, deve consentire una interpretazione mirata di alcuni aspetti di quello che si analizza, e lo sforzo di sintesi è chiaro che è uno sforzo estremamente rischioso, tra parentesi, ma è anche, come dire, qualcosa di molto importante, perché per un ragionamento di tipo attuativo progettuale noi dobbiamo anche essere in grado di avere delle ipotesi orientative abbastanza rapide. Non possiamo avere in un campo progettuale una fase, diciamo, in un pensiero di tipo critico progettuale una parte analitica infinita, dobbiamo operare anche, diciamo, nelle scelte. Allora, vi ricordate che noi, per esempio, quando avevamo parlato di costruzione, noi individuavamo la differenza che esisteva, l'altro punto di riferimento era il palazzo rinascimentale classico, e come dire, paragonare il palazzo Farnese dall'edificio del Bauhaus, no? In qualche maniera questa era la struttura della conversazione. Vi ricordate che noi avevamo parlato, per esempio, dal punto di vista della costruzione, no? Avevamo individuato nella costruzione, diciamo, rinascimentale classica, una costruzione di tipo continua, nel caso del Bauhaus una costruzione di tipo puntiforme, nell'idea di città una chiusa e una aperta, nel caso dell'espressione una sintetica e una analitica. E io sono a lezione, non posso. Senti, c'è il telefono di Selenia? La puoi chiamare magari un attimo fuori, dici di che si tratta, se è una cosa urgente, che io sono a lezione. Allora, e queste altre categorie, in particolare, che cosa avevamo individuato? Avevamo detto che certo ci sono tutte queste categorie, però l'elemento, queste categorie in qualche maniera si mettono insieme, riescono a diventare veramente un insieme organico quando c'è un elemento catalizzante, e l'elemento catalizzante in fondo appartiene contemporaneamente a tanti livelli, ma anche sicuramente rappresenta anche contemporaneamente un livello estetico. Vi ricordate, Asia, ti ricordi qual era l'elemento catalizzante che noi avevamo visto nel Bauhaus e nel sistema della, diciamo, dell'architettura della rivoluzione industriale? No, il catalizzatore stiamo parlando noi. Qual era l'elemento catalizzante in questa, diciamo, in questa visione? Piccioni, te lo ricordi? era la trasparenza, diciamo, certo essere una macchina lo è, una caratteristica, però noi parlavamo proprio della trasparenza in quanto l'elemento catalizzante, no? In quanto l'elemento che attraversava tutti gli altri, aspetti dell'architettura, e in qualche maniera gli dava una direzione anche estetica molto forte. Quindi indubbiamente pensavamo che la trasparenza aveva questo ruolo importante nella differenza tra l'architettura precedente, in cui probabilmente era proprio l'idea della prospettiva e della visione prospettica la chiave fondamentale, adesso diventa quest'altra caratteristica, che è tanto un valore estetico quanto un valore igienico, quanto un valore funzionale, eccetera, eccetera. Ok? Allora, qui si apre un discorso, e cioè noi pensiamo che l'interattività sia la chiave dell'epoca delle informazioni o dell'informatica, e quindi cominciando a riempire questo chart con la terza categoria, cioè col terzo livello, perché il chart è fatto per pensare ovviamente architettura rinascimentale, architettura industriale, ma quello che a noi interessa è architettura industriale, architettura dell'informazione. Il libro si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica. Quindi a noi interessa evidentemente questa terza colonna, che qui non è scritta apposta, no? Perché non è scritta secondo voi? Vieri, perché secondo voi non è scritta? Per tante ragioni. Una potrebbe essere questa. L'altra è che a me piacerebbe che la scriviate voi, piuttosto che sia io a dirvi come la vedo. Come la vedo io, cioè ci sono dei cenni qua e là, però la cosa interessante veramente, siccome è una sorta di mappa, la cosa interessante è che ciascuno di voi provi a individuare quella che secondo lui è la terza parola per ogni categoria. Quindi quando parliamo di programma, ad esempio, no? Il programma che caratterizza l'epoca dell'informazione, come lo possiamo definire? Ci possiamo riflettere, no? Ognuno di noi prova a fare un ragionamento. Quello rinascimentale era sicuramente celebrativo, quello della rivoluzione industriale voleva essere onnicomprensivo, che arrivava dalla casa operaia a qualunque altro aspetto della costruzione. Quello di oggi com'è? Come lo possiamo caratterizzare? E quindi tutte queste sono un po' domande. Possono, però, è una cosa che voi potete fare o meno, però sarebbe bellino che la facciate, provate a fare il vostro chart a questo punto, cioè provate a fare la vostra mappa concettuale. Le mappe concettuali sono molto importanti perché diventano in qualche maniera orientative, no? È più interessante in fondo che la facciate individualmente con tutte le sue, diciamo, rischi, e poi discuterne, poi parlarne, poi aggiustarne, piuttosto che io vi cali dall'alto questa cosa. Un poco perché ha ragione anche ieri, è in divenire, no? È chiaro che siamo in un'epoca in divenire, quindi è più forte la cosa, ma l'altro perché è anche orientativo, cioè siamo noi stessi che capiamo come collocarci. Una volta però, diciamo, da un certo punto di vista potete vedere la lezione di oggi, perché è una lezione che tende a spiegarvi perché dal mio punto di vista il catalizzatore è l'interattività, d'accordo? Dopodiché è, diciamo, la mia impostazione, che può essere condivisa o meno, ma io sono fortemente convinto che la chiave sia l'interattività. E cerchiamo adesso a poco nel corso di questa lezione di aprire questo ragionamento, perché l'interattività pare essere una buona chiave per capire questa categoria del catalizzatore dell'epoca informatica. Che voleva Serenia?
Voleva sapere quanto poteva costare la copia.
quindi hai spiegato loro che oggi noi capiamo la cosa, quando vuoi, ti hai spiegato. Va bene, allora, ma perché è già stampata?
L'ho portata a stampare oggi pomeriggio.
Ok. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire un aspetto importante, ed è il ruolo dell'informazione, un ruolo così centrale, dato che noi chiamiamo la nostra epoca la società dell'informazione, e di cui nel corso abbiamo, diciamo, discusso in vari modi, in varie accezioni, ripetutamente. Allora, è chiaro che il primo livello in cui l'informazione entra in gioco è il suo aspetto di comunicazione. In questa fase storica, caratterizzata dal potere anche economico delle informazioni, dalla più forte presenza dalla sempre più forte presenza percentuale del ruolo dell'informazione, è chiaro che in questo tipo di società il punto comunicativo dell'architettura, il fatto che l'architettura possa appartenere a un forte messaggio comunicativo, in parte anche che può anche essere diciamo tradotto anche in una sorta di messaggio pubblicitario da un certo punto di vista, è ovvia, è molto presente. Ne abbiamo parlato in una lezione in particolare, che era quella sulla presenza del simbolo. E questo, diciamo, è un aspetto. Il secondo aspetto assolutamente centrale del ruolo dell'informazione è legata al mondo della produzione, e cioè tutto questo ragionamento che noi abbiamo fatto, che va andato a finire sul BIM, in quanto proprio Building Information Modeling, vi ha sottolineato come il ruolo dell'informazione formalizzata attraverso i sistemi informatici, appunto, assuma un ruolo assolutamente centrale nella produzione di oggi. Produzione che si intende tanto produzione del progetto, tanto produzione come costruzione del manufatto, tanto come management, come abbiamo visto, addirittura futuro, addirittura della demolizione e dell'uso successivo. La parola informazione attraversa quindi il mondo della produzione in una maniera, diciamo, fortissima, fortissima oggi, e come abbiamo visto nella lezione precedente, il BIM è l'ambiente fondamentale in cui questo avviene, e non a caso appunto si chiama Building Information Modeling. Ma il terzo problema, che è un problema, diciamo, sostanziale per gli architetti, è che così come l'epoca della macchina spingeva ad un'estetica della macchina, cioè la presenza della macchina nel mondo industriale era certo alla base della filosofia, era certo alla base dell'economia, era certo alla base di alcuni meccanismi di sviluppo del progetto, li abbiamo visti, no? Sono presenti molto a fondo nel libro, ma è anche e soprattutto, o altrettanto, alla base di una nuova idea di architettura dal punto di vista estetico, cioè come l'architettura fa ad appartenere a questo nuovo mondo, della macchina in quel caso. E noi traduciamo tutto per dire, e l'architettura come fa ad appartenere a questo nuovo mondo dell'informazione, e cioè che tipo di risposta estetica in questo caso noi diamo a questo mondo. Ricordatevi sempre la nostra idea, la nostra definizione di modernità, come rispondere a una crisi, no? Trasformare questa crisi in valore. Ora, questo attraverso un'estetica di rottura e di cambiamento, questa è la formula originaria. E quindi si traduce in un mondo permeato dall'informazione, come abbiamo appena visto. Come fa tutto questo a diventare anche risposta estetica? Attraverso quali categorie, attraverso quali ragionamenti, attraverso quali caratteri? Noi progressivamente cercheremo di dimostrarvi che il carattere più interessante è quello dell'interattività. Questo è il nostro il percorso che noi facciamo oggi a lezione. L'altro aspetto per avvicinarci a questa questione è la parola modello, che di nuovo ricorre in Building Information Modeling e di nuovo ricorre anche nel nostro ragionamento. Perché la parola modello, come noi la intendiamo in questo ambito problematico, evidentemente non vuol dire affatto l'oggetto classico da duplicare o tantomeno il modello semplicemente di una descrizione 3D di un oggetto, anche se informatico. Noi intendiamo per modello qualcosa di completamente diverso. Noi intendiamo per modello appunto questa maniera di legare gerarchicamente, interattivamente le informazioni dentro un BIM. Questo lo intendiamo modello, in cui il suo aspetto fondamentale è quello appunto di poter operare in qualche maniera interattivamente, modificando le sue caratteristiche in maniera interattiva. In questo senso il modello è una parola assolutamente chiave, come abbiamo visto in alcune precedenti lezioni, perché il modello si intende nella sua accezione matematica sostanzialmente un insieme di variabili che descrivono uno stato possibile del nostro mondo, nel caso di un modello matematico, fisico, economico, nel nostro caso progettuale, ma che allo stesso tempo io posso operare modificando queste variabili e appunto avendo risultati diversi attraverso un processo che è un processo appunto interattivo e iterativo. Domande? È arrivato un carico troppo forte? No, perché anche alcune cose sono, diciamo, riassuntive. Ok? Sicuro che non siete fusi? Sicuro? Non vogliamo discuterne ancora? Ok? I pezzi stanno tutti insieme? Stanno ben saldi? Ok. Allora aggiungiamone un altro. L'altro concetto fondamentale è quello della reificazione. Che vuol dire? Vuol dire che c'è un processo di andata e ritorno tra strumento e cosa che io faccio con quel determinato strumento. Lo strumento, in altre parole, non è neutro, tutt'altro, ma intesse con il nostro processo ideativo e realizzativo una sorta di spirale di Möbius, come se l'uno fosse avvolto dall'altro e come se lo strumento in qualche maniera si reificasse in un certo tipo di prodotto e allo stesso tempo un certo tipo di prodotto non fa altro che reificare, far diventare cosa concreta quello strumento. Questo processo, questa sorta di spirale di avvolgimento tra strumento e prodotto che io faccio con quello strumento, noi diamo la parola di reificazione, che la usiamo e diciamo convenzionalmente ci funziona. Vorrebbe dire diventare cosa concreta di un concetto, o di un'idea o di uno strumento. Il processo di reificazione è questo. Allora, abbiamo aggiunto un altro concetto qui per portare avanti tutte le nostre cose. Cerchiamo di capire un attimo questo discorso di reificazione che noi in qualche maniera abbiamo già presentato, no? L'idea è che se io creo una piramide egizia, sicuramente ho un'idea della geometria di base e sicuramente ho un'idea di alcune diciamo aspetti della trigonometria. Quindi posso ragionare al contrario, cioè pensare che la piramide egizia non sia altro che la reificazione di questi concetti e di questi strumenti, giusto? Cioè geometria elementare e concetti di trigonometria, giusto? Se io ragiono al contrario, penso allo strumento e penso che nell'oggetto sia in qualche maniera reificato il concetto. Quando noi pensiamo all'architettura rinascimentale, è chiaro che l'architettura rinascimentale ha alla sua base i concetti legati al mondo prospettico e quindi in qualche maniera noi vediamo reificati la presenza così forte della prospettiva nell'architettura rinascimentale. Ora capite, questo crea un distinguo che è molto bene tener presente. È chiaro che io posso rappresentare in maniera prospettica una piramide egizia, è ovvio questo, no? Ma è anche ovvio che nel mondo e nella cultura della piramide egizia non c'è la prospettiva, c'è la geometria elementare, ok? Mi spiego? Il salto lo siamo in grado di farlo? Quindi, mentre invece nell'architettura rinascimentale c'è proprio la prospettiva come strumento che in qualche maniera si reifica nell'architettura. Ci siamo? Lo stesso ragionamento può essere fatto progressivamente, no? Pensando al mondo barocco, per esempio, pensando a tutte delle modalità della scienza, della tecnica e della costruzione legato al mondo barocco, un mondo non a caso che comincia a essere manipolato attraverso le curve e quindi tendenzialmente è un mondo che si discosta da un mondo tipicamente prospettico, non perché non possa essere rappresentato prospetticamente ovviamente, ma perché si comincia a guardare anche in altre direzioni. E poi man mano che ci avviciniamo al mondo meccanico vediamo che è un mondo molto più ovviamente gestito attraverso un apparato che non è più l'apparato prospettico, non è neanche l'apparato delle geometrie elementari e diventa un apparato di tipo meccanico, no? Vincono molto il modo di guardare attraverso proiezioni ortogonali, vince molto il modo di guardare attraverso un sistema astronometrico, vince tutto un ragionamento di tipo analitico che è molto legato al mondo dell'industria e a tutto il ragionamento legato al mondo dell'industria e che invece si allontana molto dai mondi precedenti. Ok? Fino a qua va bene? Sì? Sì, è scontato, diciamo. Alla fine del corso è scontato. Facciamo un nuovo passo. Dove voglio andare a parare? Io voglio andare a parare. Qualcuno mi vuole dire dove voglio andare a parare? Mannarino, c'hai un'idea di dove voglio andare a parare? Dove voglio andare a parare? Esattamente, di più, oggi che il sistema chiave di progettazione è sostanzialmente un sistema interattivo basato sul modello, diciamo un passino in più, dato che oggi il momento fondamentale è il modello legato all'interattività, è legato al modello, allora come si reifica questa questione in una nuova generazione di architetture? Questo è il problema. Allora, il problema è esattamente questo. Una volta capito che c'è questa specie di anello di Moebius che noi parliamo, reificazione, e cioè questo intreccio che c'è tra lo strumento e quanto si produce con lo strumento, perché uno con l'altro si mandano input in qualche maniera, e dato che il centro di questa questione è proprio gli aspetti, diciamo, legati al building information modeling, cioè alla possibilità di creare modelli dinamici e interattivi, di cui in parte voi avete sperimentato anche attraverso dei sondaggi in Grasshopper, perché è sempre lo stesso mondo, no? È un mondo parametrico sostanzialmente, quindi modellabile, modificabile. Allora, una volta che noi abbiamo questo, che tipo di architettura andiamo a fare? Che andiamo a fare? La rotonda di Palladio? Certo che la possiamo fare, la rotonda di Palladio, col BIM. E chi me lo impedisce? E come fare la piramide in prospettiva? O usare la prospettiva per fare la piramide, no? Invece di fare San Lorenzo di Brunelleschi. D'accordo? Allora, il problema è che tipo di architettura o che tipo di ricerca di architettura è in gioco per pensare quello che sta avvenendo in questa sorta di modello di rapporto tra l'architettura e tra l'architettura e l'aspetto fondamentale dell'informatica, che noi dal nostro punto di vista facciamo convergere nella parola modello, sostanzialmente, con le sue componenti di, appunto, dinamicità, interattività, eccetera. Io sono legato molto a questa immagine, che è un'immagine che usavo molto prima che Steve Jobs morisse, perché Steve Jobs è morto 5 anni fa, noi questo corso lo facciamo da molti anni, e mi è sempre molto piaciuta questa immagine, perché ha un valore simbolico, ovviamente, che io traduco nella parola inside it, cioè questo processo in qualche maniera di ricerca di reificazione è un processo che non si fa in un attimo. Non è che in un secondo uno capisce come, come trasformare quello che c'è venuto come idea, no, di architettura appartenente all'epoca industriale, come modificarla, appunto, in quella nuova colonna di caratteristiche che dicevamo prima dell'epoca informatica, e in particolare come in qualche maniera reificare questo aspetto. Quindi l'immagine di Steve Jobs che guarda dentro il chip vuol dire questo, vuol dire che si guarda, si studia, si usa il problema della crisi, perché chiaramente questi nuovi strumenti da questo punto di vista è anche una crisi, no? Perché se io comincio a indagare in che senso questo nuovo strumento mi spinge a un nuovo paradigma dell'architettura, a una nuova visione del mondo dell'architettura, eccetera, è anche una crisi. Quindi entra in gioco questo. A questo punto possiamo sostenere la tesi che è proprio l'interattività l'aspetto, diciamo, importante, secondo me catalizzante, su cui si può lavorare in tante maniere diverse, che noi adesso affrontiamo dopo un breve break, che così abbiamo riguadagniamo un poco di energia e di momentum, ok? Allora, facciamo un quarto d'ora di break e ci vediamo dopo un caffè. Ieri puoi firmare se vuoi. Ok? Una pian caffè? Che dite? Thank you. Allora, quindi abbiamo messo a fuoco questo tema dell'interattività da diversi punti di vista, no? L'abbiamo visto un po' in una sorta di orto panoramica. Allora, adesso vediamo che cosa possiamo intendere per interattività, almeno tre cose possiamo intendere. La prima la chiamiamo interattività processuale. Che vuol dire? Vuol dire che ovviamente nell'ambito della progettazione, nel momento della progettazione, attraverso i sistemi gerarchici, i sistemi di instantiation e quanto noi abbiamo definito e discusso nell'ambito del BIM, noi abbiamo una sorta di interattività processuale, che vuol dire un modo di avere risposte spesso ormai in tempo reale alla modifica di alcuni parametri. Siccome la chiave di un sistema come il BIM è il sistema gerarchico, si tratta veramente di una modifica di un albero di relazioni, no? Di un albero di relazioni vuol dire cambiare un elemento e vedersi ripercuotere di questo elemento in una miriade di situazioni. Questo, come sapete, guarda tanto gli aspetti, come dire, dell'aspetto, no? della scelta dei materiali, delle finiture, del tipo di componenti, sia anche, ed è molto importante, questa interattività processuale riguarda anche gli aspetti, per esempio, climatici, gli aspetti costruttivi e anche, soprattutto, gli aspetti economici. Per cui sicuramente l'interattività ha a che vedere con questo muoversi, no? In un ambiente delle ipotesi, un ambiente what if, in maniera simile a quanto avviene attraverso questo ragionamento nel mondo, per esempio, dei fogli elettronici. Quindi possiamo dire che sicuramente c'è un'interattività di tipo processuale. La seconda tipo di interattività è un'interattività che io definirei proiettiva. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ormai, vedi, abbiamo recuperato la rete, che ormai si può sovrapporre al mondo, diciamo, fisico e specificatamente materiale della costruzione, una sorta di altro strato che possiamo definire in un primo momento proiettivo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che insieme alla costruzione vera e propria c'è un altro strato. Quest'altro strato sta facendo progressi molto forti, no? Di accelerazione negli ultimi anni. Diciamo, il livello più semplice era quello di avere delle proiezioni, no? Delle proiezioni vere e proprie sugli edifici. Queste proiezioni proiezioni sugli edifici, ovviamente appartenendo al mondo dell'elettronica, sono mondi che lo possono far modificare in maniera interattiva. Tra l'altro, questo tipo di proiezioni da molto tempo possono essere sensibili, no? Cioè possono attivare dei punti in cui interattivamente alcune cose cambiano. E questo, diciamo, livello di proiezioni, che per una fase lunga è stata una fase puramente proiettiva, poi ha avuto invece un'altra fase estremamente interessante, che si muove attraverso dei sistemi LED, che invece che essere proiettati sugli edifici, in qualche maniera sono incorporati, no? In alcune componenti degli edifici. E soprattutto lo scorso anno noi abbiamo analizzato e lavorato su un progetto che si chiamava The Shed di Dillere Scofidio, che presentava parecchi di questi aspetti e anche, diciamo, la possibilità di pensare a come inserire, lo devo inserire perché poi mi sono accorto che non l'ho inserito, come inserire, diciamo, dei discorsi interattivi sull'edificio. Lo inserirò poi qui, perché diciamo in questa no, non l'ho fatto, ma è giusto. Sempre di più ci stiamo avvicinando in qualche maniera a un terzo livello di questa idea di interattività proiettiva, che è attraverso il concetto di ologramma. Quindi non è soltanto una proiezione vera e propria attraverso, diciamo, dei sistemi di proiettori, non è un'incorporazione attraverso i LED delle potenzialità trasformative, ma sempre in qualche maniera aggiunte all'architettura vera e propria, ma attraverso il sistema degli ologrammi si raggiungerà un livello più forte. Una parentesi sugli ologrammi è interessante farla, perché già nei primi anni 70 questa tecnica era conosciuta ed era stata per esempio applicata da Dalì, dal ben noto pittore surrealista, che ha avuto questa fase lunghissima di vita. E ha avuto Mandalir come musa, lo vogliamo dire, è un elemento fondamentale. Oltre ad aver sperimentato, no, perché mi ho visto proprio l'altro giorno la trasmissione, una trasmissione e quindi comunque questa cosa divertente, e da lì è un bel personaggio al di là di tutto, anche se a me non particolarmente simpatico, che ha sperimentato tante cose, tra cui anche l'ologramma fin dagli anni 70. Dopodiché gli ologrammi hanno continuato sempre ad esistere e a svilupparsi, e da pochi giorni alcuni di voi avranno visto che addirittura è arrivato in delle trasmissioni televisive in cui una cantante suona da una parte e invece poi viene ad essere focalizzata dall'altra. Andrea mi ha fatto vedere proprio pochi giorni fa, che cosa? Spiego un attimo quel gadget, perché è arrivato quasi a user level, questo è interessante. Sì.
Praticamente è un proiettore ologrammatico che funziona come un, diciamo, una ventola. Quindi ci sono dei LED montati su questa elica, girando molto velocemente, vorticosamente, questi LED creano una proiezione 3D, appunto un ologramma, visibile anche in modo molto nitido. E appunto la cosa interessante è che esiste da qualche anno, si basta cercare di interessare.
Adesso lo metto, intanto tu lo descrivi un po', intanto io faccio il lavoro.
Appunto esiste da 4-5 anni, però prima aveva dei costi proibitivi, invece adesso, diciamo, come sapete, in Cina tutti questi gadget elettronici, una volta che si è capita la tecnologia, vengono assemblati anche a prezzo molto più accessibile, quindi si trova su Amazon. Io adesso lo sto comprando per
ce lo fai
questo parallelo,
se facciamo in tempo ce lo fai vedere.
Lo vorrei portare all'esame. Diventerà il nostro
gadget. Perché sì, se riusciamo a vederlo in tempo.
Funziona principalmente via Wi-Fi, quindi tipo, si caricano i video che sono fondamentalmente in MP4, questi video si caricano su un SD e diciamo, entrano a far parte della, appunto, di questo proiettore, oppure i più avanzati funzionano con Wi-Fi e possono essere controllati quindi attraverso il cellulare. Ovviamente ce ne sono moltissimi tipi, però anche con 150-200 euro ormai si trovano e sono abbastanza affidabili.
Noi le shed non l'abbiamo fatto quest'anno, l'abbiamo fatto. Eccolo qua. Ok, allora questo link glielo mettiamo. Ok. E intanto lo cerco, voglio mettere anche questo, così ce lo troviamo.
Sì.
Ok, index old. Questa è la lezione. Sì. Okay.
Ovviamente l'applicazione più immediata e il motivo per cui stanno avendo molto successo è, da una parte, la sperimentazione artistica. Io è così che l'ho scoperto. Lo scorso semestre c'era al Maxi una mostra sull'intelligenza artificiale e c'è questo artista italiano che si chiama Lorenzo Segni, che sperimentava appunto con questo proiettore ologrammatico. Ma l'applicazione più importante è quella in ambito di pubblicità, e quindi viene utilizzato, visto che è appunto interattivo, cioè attraverso da remoto si può cambiare continuamente l'immagine visualizzata, viene utilizzato molto nei negozi appunto per dare particolare importanza o rilevanza ad un prodotto, ad esempio in promozione, oppure anche è stato installato, visto, in alcune pensiline intelligenti degli autobus.
Come lo posso cercare?
3D hologram.
3D hologram.
Fun. In inglese diciamo più.
No, è fun, credo che. Ah sì, va bene. 3D hologram fun, eccolo qua.
E su YouTube ci sono parecchi video. Un'altra cosa interessante è che ovviamente possono essere installati più diciamo, ecco, questi sono Alibaba, che si possono prendere, anche su Amazon ci sono, e ne vengono installati molti a parete e diciamo insieme creano un'immagine composita, se, per avere una risoluzione migliore funziona come se fossero degli schermi.
Allora io metto soltanto questo come promemoria, poi uno se lo guarda se vuole. No, la questione è molto rilevante, in realtà. È molto rilevante perché, vedete, come dire, adesso ne parliamo un secondo. Una volta tutti questi processi erano processi molto complessi da ottenere, no? Cioè l'idea di come incorporare un'interattività negli edifici non era una cosa così, cioè la potevi ambire, potevi desiderare di farla, eccetera. Progressivamente invece sono diventate sempre più disponibili tecnologie in fondo abbordabili e sempre più abbordabili dal punto di vista del costo, che permettono, in alcune cose le possiamo vedere poi anche dopo, che permettono di avere questo discorso di interattività, cioè la chiave la forbice si è molto avvicinata, no? Si è estremamente avvicinata rispetto a, anche a soli 15 anni fa, 10-15 anni fa. Quindi mi faceva piacere segnalare questa, diciamo, questo arrivo quasi al consumer level del discorso dell'ologramma, perché vuol dire qualcosa di significativo, perché come sempre poi sono i creativi, tra cui anche gli architetti, che possono progressivamente comprendere non un'utilizzazione semplicemente banale di questo tipo di tecnologia, ma una utilizzazione creativa, intelligente, perché c'è un costrutto, c'è uno spessore di riflessione dietro molto, diciamo, molto significativo, no? Allora, tornando alla lezione, dunque, la lezione era... Va bene, faccio così che faccio prima. Ok. Appunto, ho aggiunto queste due cose e poi le metterò in linea. Quindi qua siamo dentro, attenzione, l'interattività proiettiva, siamo soltanto al secondo livello e, diciamo, sostanzialmente il concetto è il concetto di uno strato, no? È come se ci fosse uno strato interattivo, d'accordo? Un layer in più degli edifici. Non si può non parlare in questo contesto di studio azzurro, perché Studio Azzurro è, diciamo, il gruppo di ricerca artistico tra i più avanzati al mondo, artistico, quindi anche tecnico, ma artistico, che ha fatto, diciamo, del mondo dell'interattività e del mondo della, diciamo così, dell'interattività e quindi di questa idea di proiezione strato in più dal punto di vista, diciamo, espressivo e performativo, un grandissimo campo. Qui vi ho messo appunto il link a Studio Azzurro perché è, diciamo, un nodo significativo, talmente significativo che addirittura da un anno o due, adesso non ricordo, che Studio Azzurro ha un'opera dentro i Musei Vaticani ed è ovviamente un'opera, diciamo, interattiva. Qui c'è un articolo che, diciamo, ve la spiega e la racconta, che era di Selenia. Nella collana, molti anni fa, è stato già creato questo libro che si chiama Light Architecture, che era il libro di Ranaulo su questa tematica, una tematica che è arrivata già in maniera molto forte alla Biennale, di nuovo con questo grande del 2000, di nuovo con questo lunghissimo muro realizzato da Studi Azzurro, e che ha tutta una serie molto numerosa di applicazioni di vari gruppi, associazioni, gruppi di ricerca, eccetera, 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 di cui probabilmente il più famoso è questo gruppo che si chiama il Computer Chaos di Berlino, che è da molti anni che lavora per tutta una serie di, diciamo, di installazioni che utilizzano, di nuovo si è stufato internet qua, però dovrebbe essere su internet, no? Perché no? Si sta muovendo? Sì. Questo è un gruppo interessante a cui senza dubbio lo vedo come se fosse mezzo bloccato, solo un blocco indietro. Ok, da lui non va più indietro. Vabbè. Qua però sto su internet, eh? Ok, ok, ok. Allora, dicevo, questo è un gruppo abbastanza interessante, perché adopera la tecnologia anche in maniera molto semplice, a volte attivandosi con l'esistente. Per esempio, uno dei suoi lavori più famosi è quello che si intravede, vedo qua, e che in realtà adesso con internet è difficile andarci, ma attraverso questo qui è un edificio molto interessante, una sorta di Colosseo quadrato realizzato nell'epoca del comunismo in Germania, è caratterizzato da tante piccole finestre, e loro hanno creato questo layer interattivo. Come hanno fatto? Hanno messo dei sistemi per cui le luci di ciascuna stanza vengono governate da un sistema intelligente. Quindi, in qualche maniera, hanno trasformato la facciata in uno schermo, perché ogni finestra può accendere o meno una luce. Una volta creato questo ambiente, questo diventa uno schermo in qualche maniera interattivo, per cui loro lo chiamano Pong. Perché lo chiamano Pong? Perché si può giocare a ping pong, al primo dei vecchi giochi del computer. Cioè, praticamente accendendosi e spegnendosi le finestre, si gioca effettivamente a Pong dal cellulare, oppure si può scrivere il proprio nome o altro. E quindi, diciamo, loro sono un gruppo molto interessante, perché utilizzano, diciamo, tecnologie anche abbastanza semplici e creative per muoversi su questa idea di interattività che noi abbiamo definito proiettiva. Qui io vi ho messo un bellissimo sito a cui si può accedere sia sugli iPad e l'Android e Android, sia via internet. Vediamo se internet mi appoggia, ve lo faccio vedere. È una bellissima raccolta realizzazioni di tipo interattivo che riguardano sia la pelle dell'edificio, sia, diciamo, anche più della pelle. La cosa interessante è che ognuna di queste opere è descritta in una scheda, è spiegata, e poi c'è, in genere, in quasi tutte, un piccolo film. È partita lei, non lo dicevo io. Per cui dal contesto si capisce qual è, dal contesto del film un poco si capisce qual è, il lavoro che viene fatto in ciascuna opera. È abbastanza interessante vedere, quindi a quella su cui uno è più attratto, naturalmente la studia con maggiore attenzione. E questo ormai è un lavoro molto ben fatto di alcuni anni fa, forse questo è stato anche aggiunto, perché non mi sembrava che fosse il 2018, mi sembrava che fosse più vecchio, forse loro hanno aggiunto lasciandolo intelligentemente allo stesso sito. Noi siamo nei luoghi in cui, perché questo era più vecchio, perché ero stato invitato alla conferenza dove l'avevo conosciuto, quindi era sicuramente non era lo scorso anno. Quindi l'hanno aggiornato ed è un bellissimo link in cui andare a studiare questi processi. Attraverso questi si individuano alcuni maestri di queste tecnologie. Uno tra questi è sicuramente Jason Bruce, che è presente lì, che ha uno studio in Inghilterra proprio dedicata all'interattività. Interattività che lui declina in tante opere, alcune particolarmente anche belle, significative, che toccano proprio alcune crisi, che forse sono linkate successivamente e possiamo vedere magari dopo. Quindi io qua vi ho creato una sorta di percorso in cui seguire questo tema dell'interattività proiettiva. Michel Chevalier, un'altra persona abbastanza vicina anni fa, che realizzava queste grandi proiezioni però su base parametrica. Lui creava sostanzialmente degli ambienti artificiali, molto spesso di origine in qualche maniera biologica, e questi ambienti, che erano ambienti programmati, in realtà venivano ad essere delle grandi composizioni in movimento che lui spesso adoperava, o come in questo caso la facciata degli edifici, oppure in ambiti di stazioni metropolitane, eccetera, eccetera. Questa è un'altra famosissima installazione di sempre che si muove su questa idea, ed è fatta dal gruppo Realities United, e loro adoperano spesso il neon, che è un'idea molto interessante, perché quando è possibile nell'architettura in qualche maniera modularizzarla, loro inseriscono questi neon, in questo caso questi neon circolari, che funzionano un po' come le luci che si accendevano in quell'edificio. Infatti loro appartengono allo stesso ambito culturale, e a quel punto, una volta inserito il neon diventa programmabile, e quindi la facciata dell'edificio diventa anche uno schermo. Comunque, dal nostro punto di vista, parliamo sempre quindi comunque di interattività proiettiva, no? Cioè un discorso di interattività in cui l'architettura rimane dove sta, diciamo, no? C'ha uno strato in più che appartiene allo strato di questo strato in più comunicativo, interattivo, eccetera. Un altro lavoro interessante che avevo citato sull'interattività è questo di Bontempo. Ok, vabbè, lo troveremo dopo. E il terzo livello ovviamente è un livello molto più ambizioso, cioè non è soltanto un'interattività processuale nel momento in cui si progetta, oppure un'interattività proiettiva, questo ulteriore strato che noi aggiungiamo, ma è una vera e propria interattività fisica. Che cosa vuol dire? È che proprio l'architettura che sostanzialmente si muove interattivamente, risponde interattivamente al mutare di alcune situazioni. Cioè, e questa è una questione ben diversa, e quindi comincia a trasportare il concetto della reificazione, del modello dinamico, eccetera, proprio nel cuore stesso dell'architettura. L'architettura non è più un oggetto fermo e chiuso in se stesso, ma assorbe su di sé i caratteri dinamici del modello informatico. Insomma, l'architettura stessa diventa come una sorta di BIM. Questo è il fatto. È l'architettura stessa che assorbe su di sé alcune caratteristiche dello strumento con cui è creata, con questa sorta di loop, con questa sorta di anello di Moebius, per cui il modello che interattivo, dinamico, con cui noi progettiamo, si trasforma da caratteristica della progettazione a caratteristica che viene reificata, incorporata nella struttura vera e propria. E quindi in questa scia nascono appunto l'idea di un'architettura che si fa in qualche maniera mobile, che diventa in qualche maniera interattiva. Ora, se si parla di questa questione, si apre un'altra vallata. Da una parte esiste una branchia che noi definiremmo architettura cinetica, cioè l'idea che alcuni architetti hanno, diciamo, perseguito anche con grande vigore, di un'architettura in cui è anche pensata il suo muoversi, il suo chiudersi, aprirsi, il suo espandersi per catturare forze, luci o altro. Quindi in questo particolare aspetto non si può non citare Calatrava, che ahimè da alcuni anni è legato ad opere, come nel caso di Roma, terribili e fallimentari per la città, ma ciò non di meno lui ha avuto a lungo, e in parte continua anche ad avere, una parte molto interessante per quanto riguarda proprio questo studio di una sorta di architettura cinetica, che nel suo caso, diciamo, non è direttamente legata all'elettronica, ma ciò non di meno ci può far capire che cosa vuol dire pensare a un'architettura che può reagire interattivamente all'ambiente, ai desideri, ai cambiamenti delle configurazioni, con una sorta di movimento che non è soltanto un movimento, diciamo, tout court, ma un movimento assolutamente estetico, assolutamente affascinante dal punto di vista di come è congegnato. Questa è una delle sue opere in questo senso, che è questa pensilina per il sole fatta a Venezia, no? Così la rivedo? Sì, esatto. E guardate quanto è bello questo movimento delle ciglia, no? Di queste ciglia, di queste diciamo asse che creano ombra. Vedete come tutto, cioè, c'è un know-how, no? C'è un'estetica, c'è un modo in cui queste cose stanno, e lui è sicuramente molto bravo su questa componente. E, tra l'altro, realizza questa è la sua opera più famosa in questa chiave, che è proprio questo padiglione sul lago, mi sembra Milwaukee, è questo, no? Sì, è Milwaukee. E chiaramente sono opere che si possono soltanto capire e vedere in movimento. Quindi, nel caso di Calatrava c'è un aspetto cinetico, e ovviamente non è solo Calatrava, in cui a noi interessa parlare dell'interattività, no? Nel caso di Calatrava, diciamo, il discorso informatico è meno centrale, no? È più centrale l'aspetto cinetico, però ti fa capire, no? Che cosa succede e cosa non succede. Cominciamo a muoverci nel campo di un'architettura che in qualche maniera è interattiva, può essere interattiva, può reagire all'ambiente, può essere riconfigurabile e può essere riconfigurabile sulla base di moltissimi parametri, esattamente come nel BIM noi facciamo delle operazioni in base a moltissimi parametri. Possono essere parametri di uso, possono essere parametri di tipo climatico, possono essere parametri di tipo legati a una sorta di intelligenza nei comportamenti, cioè il numero di persone che la frequentano o altro, possono essere anche, diciamo, appartenere anche a una logica che non è direttamente funzionale o funzionalistica, ma che ha a che vedere con delle chiavi espressive, no? Che si vogliono ricercare. Quindi questo ambito è un ambito da tenere presente. La lunga chiave dell'interattività ha avuto sicuramente in due architetti olandesi una chiave particolarmente importante. Innanzitutto nel padiglione dell'acqua salata l'architetto Lars Stoibrek ha creato una delle prime architetture interattive già alla fine degli anni 90 e contemporaneamente l'altro padiglione dell'acqua dolce, credo, era stato creato dall'architetto Cass Osterhuis, che ha molto continuato lo studio di questa idea ed è uno dei grandi campioni del tema dell'interattività. Noi abbiamo pubblicato il libro Hyperbodies. Nessuno di voi ha letto Hyperbodies? Nessuno del nostro gruppo. Comunque questa l'idea lui la chiama Hyperbody, no? Un hyper è il suffisso che comunemente, io l'ho usato per la prima volta nel primo libro della collana, proprio perché volevo puntare subito a questo concetto di interattività. Quindi per me hyper voleva dire interattività, come d'altronde è anche l'uso classico, no? È l'uso legato al salto, legato alla discontinuità, da hypercard, da hyperlink, a tutto questo discorso. E lui lo usa nel termine hyperbodies, pensando appunto a questi corpi, che sono corpi capaci di operare interattivamente. Questo lui ha tenuto per una quindicina d'anni la cattedra a Delft, e a Delft ha portato molto avanti questo discorso di come fare l'interattività, non soltanto dal punto di vista concettuale, ma con che tipo di strumentazione. Vedete qui che studia vari modi in cui queste strutture possono deformarsi. Precedentemente abbiamo visto quei pistoni, no? Che sono pistoni pneumatici che chiaramente possono consentire una riconfigurazione dell'architettura. E quindi parliamo anche di un altro luogo, del pensiero contemporaneo in cui il tema dell'interattività ha un forte sviluppo. Questa è una sorta di riassunto. Loro hanno messo a punto anche una serie di strumenti, no? Strumenti software e in parte anche hardware, in parte uno degli strumenti chiave sono questi elementi pesto, loro li chiamano, che sono questa sorta di tubi pneumatici, no? Che a secondo della pressione che c'è possono deformarsi in varie maniere, eccetera. Quindi questo è un caso che ovviamente a lui interessava molto ed era costruire appunto questo hyperbody, no? Questa torre interattiva. Questa è quella che proprio adopera queste. È una vecchia. Certo, la bellezza di Calatrava, cioè quasi, è veramente quasi un, non so come dire, no? È un sistema, ecco perché mi piaceva farvi vedere Calatrava, come tutto era estremamente bello anche, no? Alcune qua sono un po', altre meno, questa è abbastanza interessante, abbastanza bella anche. E cominciate a pensare, chiaramente queste sono opere di carattere strumentale e sperimentale, ma a poco ci si sta avviando, a poco ci si sta avviando, anche a questo livello. Cioè, voglio dire, ormai quello, io cominciavo a descrivere la domotica nelle prime prestazioni, già nel 99, dicevo, bene, Bill Gates può fare questo e quell'altro nella sua casa, può diventare un ambiente interattivo, eccetera. Nel 99 lo poteva fare Bill Gates, oggi lo posso fare io, praticamente la stessa cosa. L'hardware è diventato un hardware diffuso e anche abbastanza economico. La domotica con l'intelligenza artificiale può creare un ambiente interattivo, semplice ma interattivo. Chiaramente qui, quelle che noi vediamo qui sono sperimentazioni che ci fanno pensare a sistemi più complessi, che possono far parte dell'edificio, possono far parte dei sistemi di finitura, possono ridefinire ambiti, eccetera, o spazi interi. È legato a quel movimento là. Sono fatte le cose, Questo è legato chiaramente al passaggio, ci sono dei sensori di passaggio in quella, lungo quella pedana, e questi qui reagiscono al passaggio. Domizia, sì, dimmi. Mi sta una lezione, ma rapidamente mi puoi dire? Sì. Ecco. La riunione. Ma è martedì, non mercoledì, è martedì, si è sbagliato lui, è martedì, è martedì. No, no. Ho prenotata per martedì e per domani. È domani che abbiamo la giornata con i ragazzi del dottorato, no? Sì, appunto. Io
dovrebbe essere qui.
Sono, aspetta un attimo, soltanto. Aspetta un attimo in linea, guardo un attimo forte. Io mi ricordavo che l'avevo fatto per tutto per martedì, no? Inizio seminario martedì 14 gennaio, 14, sì. Adesso lo devo controllare con i ragazzi, perché io appunto mi risultava il 14. No, 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 è martedì. Ok. Ottimo, perfetto, ciao. Grazie, ciao. Il 15, il nostro seminario è il 14.
Sì.
Ma comunque l'ho girato anche ai ragazzi, adesso mi vado a ricontrollare tutto, ma è il 14. E l'ho segnato qui, l'ho segnato a tutti, non... Si è sbagliato lui. Ecco, lo so di sistemare. Non me lo so neanche quando si evidenza. Ok. Allora, abbiamo visto un poco di quell'altro. Ok. Abbiamo visto un poco di queste opere interattive. Allora, una delle più ovviamente interessanti architetture che noi possiamo definire interattive è Blur di Dilero Scofidio, no? Voi avete letto, alcuni di voi hanno letto il libro di Dilero Scofidio, è interessante la strada, perché Dilero Scofidio, come sapete, sono stati a lungo degli architetti installatori di opere concettuali, hanno fatto decine di mostre molto belle, interessanti, concettuali, e poi si sono sempre interrogati criticamente sull'elettronica e sull'informatica, nell'occasione dell'Expo Svizzera del 2002 hanno creato quest'opera che è particolarmente significativa di una nuova definizione di architettura in cui l'elemento interattività diventa significativo. Certo, quanto questa opera è sperimentale, quanto essa stessa definisce un nuovo statuto? Beh, non lo sappiamo, però io volevo che voi la vedeste contemporaneamente con questa opera qua, ecco qua, in cui lo appunto, è questa qui, no? Ok, perché nel frattempo, poi ritorneremo ovviamente a... non l'ho messo scelta, sì che l'ho messo, no? Non c'è scelta, eh? Sembra averla messa. Volevo che la vedesse insieme a scelta, mi sembra di averlo messo, no? Ecco qua. Pensavo di averlo messo, evidentemente l'ho messo in un'altra versione. Bene, perché loro hanno realizzato contemporaneamente quest'opera lo scorso anno, che si chiama The Shed, che è un'opera molto, molto, molto significativa, molto importante, che è appunto una vediamo un po', vediamo con le immagini forse, facciamo prima, per fargli dare un'idea molto rapida. Allora, che cos'è The Shed? The Shed è questa, è un'architettura interattiva che loro hanno realizzato a New York. Qual è la particolarità di questa architettura? Che, come vedete in questa immagine, l'architettura è semovente. Cioè ha varie configurazioni, perché questa parte scorre dentro l'altra determinando varie possibili configurazioni. Ora si può parlare di tanti livelli di questo, ma questa essendo un ambiente performativo, questo ha tantissime conseguenze sia dal punto di vista dell'uso sia dal punto di vista anche dell'economicità, perché si può utilizzare in varie maniere, in varie stagioni, eccetera. Tra l'altro tutto questo è coperto da questo nuovo materiale plastico che permette, che si chiama il famoso Este, che è il materiale che assolve a molteplici funzioni anche termiche di vario tipo, diventa una pelle molto, molto interessante per questo tipo di edifici, e tra l'altro tra i suoi strati può avere appunto i sistemi LED che trasformano quindi tutto questo sistema in un sistema anche interattivo e quindi performativo. Allora, tornando invece all'antecedente, questo per dirvi che il ragionamento sull'interattività in questi anni è andato avanti, no? Questo è in qualche maniera appunto quest'opera realizzata che è appunto Blur. In questo breve filmato voi vedete come è fatta la struttura, ovviamente una struttura a palafitte che in qualche maniera è come se fosse un po' un'opera di Buckminster Fuller da un certo punto di vista. La cosa interessante che cominciate adesso a vedere è che esiste uno strato è uno strato fatto da degli elementi che possono spruzzare acqua attraverso moltissimi sistemi di ugelli. Questi sistemi, eccoli qua, vedete? E questi sistemi ovviamente, vi ho fatto vedere uno, ecco, queste invece sono foto mie, perché che cosa succede a questo punto? Succede che l'opera è un'opera continuamente cangiante, perché è avvolta appunto da un blur, da una sfocatura, da una nuvola, che è una nuvola effettivamente interattiva, perché risponde a situazioni climatiche del giorno e della notte. Ci sono dei momenti in cui l'architettura non si vede affatto, in dei momenti invece in cui emerge. Quindi lo status, diciamo, di un oggetto separato dal mondo fisico e in qualche maniera dato in quanto tale, che era l'idea, diciamo, tradizionale dell'architettura, viene ad essere cambiata, no? Qui comincia a nascere proprio un nuovo paradigma di architettura in cui l'idea dell'interattività è l'idea, diciamo, in qualche maniera fondante, caratterizzante, e su cui dal nostro punto di vista conviene riflettere. Ok. Dunque, dove siamo? Ok. E quindi questo è Blur. L'altra grandissima opera che testimonia l'arrivo prepotente dell'interattività è Ada. Cos'è Ada? Ada invece sfrutta sostanzialmente tecniche di intelligenza artificiale e di autoapprendimento, quindi usa tutto il settore, diciamo, cognitivo della questione. È fatta sempre nella stessa occasione, però da un team molto estremamente multidisciplinare che ha al centro degli studiosi del cervello, vuoi psichiatri, vuoi medici e anche designer, architetti e soprattutto informatici. In sostanza ADA è un ambiente che impara dai comportamenti degli utenti, e dai comportamenti degli utenti progressivamente gli crea, come dire, degli ambienti, dei percorsi personalizzati. Questi quadri che vedete sul pavimento sono in maniera in cui Ada reagisce con gli utenti, ponendogli delle domande, incamerando delle risposte e mano a mano, diciamo appunto, creando un ambiente che accompagna il visitatore, ma il visitatore in quanto lui, dall'inizio alla fine. E quindi sono due grandi, diciamo, due esperienze assolutamente apripista negli anni più recenti di questo concetto dell'interattività. Ora, in quest'altra parte della lezione cominciamo ad avere ulteriori approfondimenti che si adoperano negli anni. Diciamo, l'articolo fondamentale che riguarda l'interattività è questo, ed è un articolo che è stato tradotto in italiano, ma originariamente era su Architectural Design. Tutto questo numero 4D Space si riferiva all'interattività, ed era curato da Lucy Ballivant, che abbiamo avuto anche ospite in alcune occasioni qui, ed è tutto un numero dedicato all'interattività, in cui in particolare io avevo scritto questo pezzo, che un po' fa il punto della riflessione su questo tema, organizzando meglio queste categorie. È presente ovviamente anche qua, ed è presente in molti dei nostri scritti che io qua ho rimesso. In particolare, forse il più condensato è forse proprio questo, è molto breve, ma dai mattoni alle informazioni, pianto al centro della nuova architettura, fa il punto in maniera molto rapida, ma molto densa, su tutta questa questione dell'interattività. Questo è un esempio di Jason Bruce, che vi ho citato prima, ed è un po' la dimostrazione di quanto più volte detto, e cioè che quando queste tematiche si interfacciano al tema della crisi, in qualche maniera assumono una particolare rilevanza. Questo è molto, vediamo se c'è, dov'è il film. Ecco qua. Ok, speriamo che si veda in maniera. Questo non è YouTube, no? Ok. Questo è Vimeo. Vabbè, lasciamo perdere, tanto uguale. E che cosa sta mostrando? Che qua il problema dell'interattività è fatto nel risolvere un corridoio in un ospedale pediatrico, dove i piccoli pazienti hanno ovviamente anche malattie di un certo peso. Per cui tutto questo aspetto, vedete, eccolo qua, dell'interattività, come dire, interfacciato a quest'altro aspetto, assume, come dire, secondo me una intensità più forte, una necessità più forte, no? È sempre quello che quando c'è una motivazione di fondo che nasce da una qualche ragione concettuale, e questo è Jason, tutte le operazioni automaticamente fanno un gradino in più di partenza, no? Assume una sorta di necessità più forte. Adesso credo che loro raccontino. Lo studio di Jason Bruce, però, se lo vedete, è uno studio che ha fatto molte decine di opere, e per lui l'interattività è assolutamente la chiave, è uno studio di architettura e installazioni interattive. Questo fa, quindi è sicuramente uno in cui bazzicare. Adesso ve ne ho indicato uno o due perché perché diciamo è interessante. Allora, finiamo a Luna, quindi navighiamo quello che è possibile fare. Qua si perde, si è persa questa immagine, però credo che i link funzionino. Questo credo che l'abbiamo visto anche alla lezione no, qua non c'è. Questo è qua. YouTube ci salva sempre, mi auguro. Ok. Questo è questo. L'idea è che queste cose cominciano ad arrivare a scala degli edifici. Quindi non è soltanto un discorso a chiave di installazioni. Qui cominciamo ad essere in Asia, in cui molte cose sono molto più accelerate di quanto succeda in buona parte dell'Europa. Tutto questo aspetto comunicativo, interattivo degli edifici è molto forte, è molto sviluppato. Questa, credo di averla descritta, ve l'ho già descritta quest'opera, no? No, è la sede di una società delle telecomunicazioni, gioca a vari livelli, questa è una sorta di domotica urbana, in cui diciamo gli utenti possono interagire con l'edificio, e poi ci sono vari altri aspetti che riguardano l'uso del sottosuolo, un po' con la metafora del verde, eccetera, ma le cose più interessanti avvengono in quella sorta di pelle che vi ho fatto vedere, che è una pelle come se fosse delle scaglie. In quei punti che aggettano in realtà ci sono i punti in cui arrivano i messaggi interattivi, li vedete qui, che possono riguardare varie informazioni, varie conformazioni che possono essere o semplicemente ludiche o anche diciamo informative di varie cose. Questo per dirvi che ormai si è arrivati alla chiave diciamo degli edifici. A proposito di a proposito di pubblicità Tim, avrete visto questa pubblicità che andava in onda poche settimane fa. La pubblicità era di, la scena era un matrimonio, c'erano seduti i genitori della sposa, credo della sposa. A un certo punto arriva una chiamata al signore, il signore esce, l'avete vista questa pubblicità? Non l'avete mai vista? Strano, perché girava abbastanza. Il signore esce e si capisce che è un chirurgo, e lui opera interattivamente a distanza una certa parte dell'operazione, dopodiché la questione finisce, cioè la pubblicità dura, non so se si possono ritrovare le pubblicità, posso provare, forse ci dovrebbe essere, e come la cercheresti tu? Pubblicità team chirurgo, come, che parola chiave gli possiamo mettere per vederla? Io ho quella schermata del video, la potrei caricare dentro la ricerca per immagini. Vabbè, fidiamoci della parola vecchia, vediamo. Pubblicità team chirurgo. Team il cardiochirurgo. Questo? Sì, è questo, credo, forse è questo. Sì, è questo, bravo, bravissimo. Tra l'altro, ecco, questo è un concetto su cui torneremo in un altro aspetto. Ecco, vabbè. Va bene, questo che ci interessava era una piccola parte, era questa, l'abbiamo trovata. Ok. Eh sì, no, ti fai un intervento perché mi interessa che così discutere anche tra noi. Didi.
No, è interessante che questo immaginario, appunto, magari fino a qualche tempo fa poteva essere un poco di nicchia, comunque non conosciuto più, invece anche attraverso appunto pubblicità sulla in questo caso è per pubblicizzare il 5G. E appunto, quindi fanno vedere come attraverso quella, la nuova connettività ci si avvicini sempre, sia possibile sempre più avvicinarsi a questo mondo. È appunto interessante vedere che sta diventando di dominio.
Certo, prima era l'arte che sfruttava questo, che cominciava a pensare a queste tecniche, poi arriva il cinema, no? Poi arriva la pubblicità, poi questa è una serie di passaggi, no? Per cui qualcosa comincia a diventare vertical sound, no? Cioè questo tipo di immagini, poi ne parleremo nell'ultima lezione, state mostrate in un film famoso con Tom Cruise diversi anni fa, in cui appunto c'era questa idea di manipolazione spaziale. E oggi la pubblicità, quello è un film di 15 anni fa circa, e oggi arrivano così, quindi si incatenano. C'è tutta un'altra dimensione che è una dimensione importante ed è la dimensione di un paesaggio che diventa interattivo, e questo è forse qualcosa che a voi può cominciare a anche interessare, pensando che noi comunque lavoriamo su una situazione di dell'aliene, no? Pensiamo in qualche maniera, come poi ritorneremo a parlare la prossima volta, pensiamo a delle possibili concettualizzazioni sull'aliene. Quindi c'è tutto un mondo in cui questo livello dell'interattività si incrocia soprattutto con ricerche artistiche nel campo, diciamo, di un paesaggio, di un ambiente che diventa un ambiente sensibile, un ambiente appunto interattivo. E in questo senso, qui vi ho messo il link, diciamo, dell'esperienza più significativa in questo senso, che è questo studio Regard, che lavora molto in questa chiave. Non so se il link sia effettivamente giusto. Che mi succede? Ah, eccolo qua, il studio Regard, infatti è questo studio Regard che fa qua, e questo apre un poco, in qualche maniera vi anticipa la soglia di quello di cui in parte cominceremo a discutere anche con Selenia. E qual è la questione, con questo terminiamo? La questione è che fino a che punto oggi, in questa fase storica, noi pensiamo a un'interattività che comunque riguarda, diciamo, l'edificio e la sua meccanica, diciamo così, e invece fino a che punto questa idea di interattività si sposi con un paradigma effettivamente biologico, cioè un paradigma in cui effettivamente ci sono, l'architettura tende addirittura anche a scavalcare questo livello dell'interattività per diventare essa stessa un po' un essere vivente in qualche maniera, degli aspetti in cui l'architettura tende a diventare anche essa stessa vivente. Di questo argomento parleremo con Selenia, un po' appunto l'ultima apertura problematica del corso. Oggi intanto siamo legati a questo discorso dell'interattività, che per noi si inserisce fortemente in questo concetto di elemento catalizzante. Noi credo che sia un buon centro per capire una grande differenza di paradigma tra l'architettura industriale e l'architettura dell'informazione, no? Ok, allora, volentieri, se volete farmi qualche osservazione, qualche domanda, molto volentieri. Siamo qua. Nessuno? Lo notate? Bene, ma sì, volentieri.
È proprio immediato, quindi, il fatto che l'interattività sia legata a una risposta. Cioè, nel senso, se io gli dico che l'architettura inizia a rispondere.
Certo. Certo che il concetto però di interattività è anche più esteso, non è detto che sia una risposta bionivoca, no? Perché la chiave è proprio quella. Immaginiamo i casi più semplici, d'accordo? Immaginiamo il cambiamento di angolo. Che possono avere dei pannelli esterni di un edificio al variare delle formazioni di luce, giusto? Questo è un caso molto semplice, molto quasi banale, entrando dentro questo ragionamento. Allora è chiaro che già di per sé è chiaro che l'interattività sempre in maniera connaturata al termine, da una molteplicità di risposte. Ecco, questo è il concetto, no? Se è interattivo, dà una molteplicità di risposte, non ne dà una sola. In questo caso, il numero molto elevato di configurazioni possibili possono avere questi pannelli al variare delle situazioni, diciamo. In realtà, questo è un modo, ci sono molti altri tipi di interattività, no? Questo è un modo molto banale. E appunto progressivamente si può pensare come sulla base di questo ed altri concetti ci sono dei livelli estetici, ci sono dei livelli funzionali, ci siano dei livelli appunto che magari ibridano un'idea di architettura in quanto oggetto puramente meccanico, seppur elettronico, a uno che invece diventa una sorta di organismo biologico, ed è quanto con la ricerca sta avvenendo. Vi faremo vedere appunto delle ricerche che si muovono in questo senso. Infatti la dissertazione di Selenia si chiama Hyper Natura, apposta, proprio per legare il termine natura al termine hyper, che per noi vuol dire interattività.
L'architettura virtuale è calzante con il discorso, cioè nel senso un prossimo step potrebbe essere un'intelligenza.
Io credo che una grande cosa molto interessante sia l'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale ha dei livelli, come dire, appena iniziali, e certo il parlare è una componente del tutto plausibile all'interno del concetto di interattività. Un'architettura che ti accompagna anche appunto con tecniche di intelligenza artificiale, con la parola. Sì, in larga misura vuol dire domotica, vuol dire l'interpretazione di questi ultimi anni della domotica, perché originariamente non era pensata così, era pensata in maniera svincolata dall'intelligenza artificiale, me lo ricordo benissimo, non era pensata in rapporto all'intelligenza artificiale. E quando sono arrivati questi prodotti, diciamo questi assistant, diciamo così, no? Questi assistant che dà l'Amazon, che dà Google, che dà Apple, no? Almeno queste tre grandi famiglie. E da quando, diciamo, nei telefonini è stata inserita l'intelligenza artificiale, io non so in che anno è nato Siri, immagino 4-5 anni fa, grosso modo, no? Siri o i corrispondenti Android, che non so come si chiamano, vuol dire che diciamo i sistemi mobili hanno avuto intelligenza artificiale, giusto? Perché funziona tutto sull'intelligenza artificiale, che può essere usata in maniera molto banale o in maniera molto sofisticata, a seconda dei casi. Il passo successivo è stato utilizzare questi assistant, no? Questi assistant domestici, che sono tutti basati sull'intelligenza artificiale, ma la particolarità dell'assistant domestico è che si interfaccia con la domotica. Si interfaccia con la domotica e permette di creare anche degli scenari interattivi. Cioè, il sistema è un sistema integrato. Quindi, di fatto, io ho visto che ci sono le app, di fatto c'è anche Arduino. Quindi ci sono le skill Arduino. Che ci sono le skill Arduino vuol dire che quello che una volta era impensabile, oggi è del tutto pensabile. Cioè, che cosa vuol dire la skill Arduino? Che io passo da una determinata varco e al passaggio di questo determinato varco si accoppia uno scenario. Uno scenario vuol dire luci, suoni, tapparelle alzate, tapparelle abbassate, temperatura, tutto quello che vuoi. Quindi questo vuol dire che praticamente lo scenario diventa uno scenario interattivo e abbordabile. Capito? E sostanzialmente si può fare, è una cosa che si può fare ormai come una volta... cioè, voglio dire, una volta per fare le riviste bisognava andare dai tipografi, poi a un certo punto è arrivato il pezzo al computer e la laser, e parliamo dell'86, da quel punto in poi si poteva fare in house, no? E così, no? Questi concetti di domotica, eccetera, una volta erano irraggiungibili, cioè, però qual è la differenza vostra, intendo dire, di voi qui presenti? Che voi ci avete uno spessore concettuale forte, per cui attraverso questo spessore concettuale forte che possono nascere delle ipotesi interessanti e ricche, se no diventa stata la farella così. Allora, quindi l'altro passaggio forte è la scheda Arduino, di cui parleremo la prossima volta, facendovi anche rivedere alcune sperimentazioni nostre in questo settore, perché noi anche abbiamo fatto delle cose, ve le facciamo vedere la prossima volta che abbiamo più tempo e più respiro. Oggi ho pensato che era meglio dedicare tutto alla parte, diciamo, più teorica. Ok? Allora.